una donna forte, chi potrà trovarla? Superiore alle perle è il suo valore. Così inizia la prima lettura, ma questa è la conclusione del libro dei Proverbi, l'ultima righina. Un libro in cui Dio creatore è sempre assistito dalla sapienza. Non dice il libro Dio sapiente che crea, no. Dio crea accompagnato sempre dalla sapienza. Questa, chiamiamola virtù, che è come personificata. E tutto il libro è pervaso da questa sapienza di Dio che crea le creature, il mondo, l'universo. Poi all'improvviso, giù in fondo, c'è la lode della donna. Quasi come un parallelo. Vedete, eh? Beato l'uomo, qui non è detto, ma è così il testo, che ha una tale donna. Vedete, l'autore non lo dice espressamente, ma io penso che abbia voluto fare un parallelo fra la sapienza personificata che assiste Dio nella creazione e la donna che impersona la sapienza per l'uomo. Beato l'uomo che ha una tale donna, cioè questa donna di cui parla tutto il libro è la sapienza personificata che con la sua saggezza dà stabilità alla famiglia, che con il suo genio dà ricchezza a tutti, avete sentito, con l'opera delle sue mani, che dona e allieta, donando la gioia, il cuore dell'uomo, questa donna che domina, è una figura dominante tutto il libro. Ecco il parallelo, la sapienza che accompagna Dio, la donna che accompagna l'uomo. Amici, bello questo discorso, permettetemi oggi di fare tre quadretti. Il progetto di Dio sulla donna, la donna nella storia e la donna nella vita. E allora, amici, rigustiamoci insieme la prima pagina della Bibbia, laddove Dio crea l'uomo e la donna, no? E cosa dice? Dio li ha creati, prima ha creato l'uomo ad immagine e sua somiglianza, e poi ha creato la donna. Quando vide che l'uomo era solo, Dio, sentite che come bello, le dette uno simile a lui, che fosse di aiuto. Bello. La donna come aiuto. Cosa vedete qui? Ecco, mi aggancio alla terza lettura, i talenti. Dio, fin dall'inizio del mondo, è stato il distributore dei talenti. Mica ha creato un altro uomo, ha creato una donna, simile ma diversa, che fosse di aiuto, non solo di aiuto nell'agire, ma soprattutto nell'essere. È un fatto ontologico, simile ma diversa, complementare. Sono due elementi così profondamente diversi, con ruoli diversi, specifiche mansioni, due che sono complementari l'uno per l'altro, con l'uno nell'altro con un fascino particolare. La donna, vedete quindi, amici, è il completamento dell'uomo, il complemento dell'uomo, come l'uomo è il complemento della donna. Donna e uomo sono tra loro quindi complementari, l'uno per l'altro, profondamente diversi. Non sono né un doppione né una fotocopia, eh? Sono diversi, ma fra loro non c'è un'antitesi profonda e inconciliabile, c'è una complementarità. Quindi profondamente diversi, ma l'uno che completa l'altro, sia l'uomo alla donna che la donna per l'uomo. Quindi capite com'è importante questo nel piano di Dio. L'uomo e la donna sono complementari. E in questo reciproco scambio, nella loro reciprocità sponsale e feconda, nel loro comune compito, lo sentiremo dopo, riempite e assoggettate la terra, l'uomo e la donna non riflettono un'uguaglianza statica e omologante. tutt'altro. Ma nemmeno una differenza abissale e quindi conflittuale. Il loro rapporto più naturale è la, bella questa parola creata da Giovanni Paolo II, la unidualità. Uno in due, non sono due uguali, l'unidualità. E questo rapporto interpersonale è un rapporto che arricchisce e responsabilizza. Andate e assoggettate la terra. Ma che devono fare l'uomo e la donna? Vedete, non solo devono formare la famiglia, ma devono compiere la storia. Insieme, l'uno e l'altro, specificamente diversi, devono creare il progresso e la civiltà. Voi pensate com'è bello. Vedete, il progresso normalmente è stimato per le categorie scientifiche e tecniche, è vero, ma non è solo questo. Questo è progresso puro. La donna, con la sua capacità, la sua sensibilità, il suo grande talento, la sua femminilità, diventa un valore socio-etico, che vuol dire porta tutta se stessa, quando è tale, donna e madre soprattutto, porta questa sua caratteristica di maternità affettiva, culturale, spirituale, che incide profondamente non solo sull'educazione dei figli, ma addirittura sul futuro del mondo. Amici, il mondo senza donne non può andare avanti. È un mondo povero, come la donna senza l'uomo. Però vedete com'è importante questo loro rapporto reciproco, sponsale, arricchente e responsabilizzante. È tutto un compito che l'uomo e la donna hanno avuto da Dio. Sapete come lo chiama Giovanni Paolo II? Lo chiama il genio femminile. Bello. E allora, davanti a sto genio femminile, sentite, quest'uomo ha scritto la pagina più bella che si possa dire della donna. Esploso in un grazie, in una lettera alle donne del 1995, che voi non conoscete. Ma sentite che bellezza. È una delle pagine più belle e poetiche della letteratura moderna. Sentite, donne, è un omaggio che il Papa vi fa. Grazie a te, donna e madre, che ti fai grembo dell'essere umano, nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, che ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo in un rapporto di reciproco dono a servizio della comunione e della vita. Grazie a te, donna figlia, donna sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai alla elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Per cui il grido di Giovanni Paolo: donne, avanti, umanizzate il mondo, umanizzate l'economia, umanizzate la politica. Ma non ve lo ricordate, uomo, come balzava dalla cattedra con quella forza interiore per dire queste cose? Io ce l'ho ancora negli occhi e nelle orecchie. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della Madre di Cristo, della donna più grande del mondo, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'umanità intera a vivere nei confronti di Dio una risposta sponsale che esprime in modo meraviglioso la comunione che gli vuole stabilire con la sua creatura. Ed ecco il gioiello. Grazie a te, donna, per il fatto che sei donna, con la percezione che è propria della tua femminilità, tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Amici, questo è il piano di Dio sulla donna. La storia è tutta un'altra cosa. Avete mai sentito che si organizzi un anno internazionale dell'uomo? Mai. Che si instauri un giorno di riflessione per l'uomo, l'anno della donna, cioè l'anno della donna, l'8 marzo, il movimento femminista. Ma come mai tutto questo? Come mai? Ma è logico, perché no? Perché questa nostra meravigliosa creatura, io ho davanti a me tutte voi donne, ma la mia famiglia, mamma, mia madre, mia sorella, Madre Speranza, Madre Teresa, ma a valanga ce ne sono, donne sconosciute che sacrificano tutta la loro vita accanto ai loro figli per anni e decenni in carrozzella, silenziose nella loro casa, non fanno cronaca, ma fanno la civiltà, anche se non fanno la storia. Che meraviglia queste donne, amici. La storia è tutta un'altra cosa. Vedete, perché tutto questo? Ma perché noi viviamo una mortificante situazione di disparità. Quanti diritti ancora conculcati, soprattutto i più sacri della persona e degli affetti. Quanti ostacoli per il pieno riconoscimento politico, sociale, economico della donna. Pensate, per esempio, ancora stiamo lottando a noi, nei nostri paesi civili, pensate alla remunerazione degli stipendi, come sono diversi fra l'uomo e la donna. Pensate, per esempio, all'analfabetismo nel mondo, a parte quelle regioni dove la donna è proibito studiare. Ma parliamo delle nazioni civili, moderne. L'analfabetismo, che io sappia, ha questa percentuale, il 28% fra gli uomini, sopra il 40% per le donne. Pensate alla disuguaglianza di fronte alle leggi. Questa è la situazione che noi stiamo vivendo. Quanti soprusi, non ne parliamo, nel campo della sessualità. Sentivo ieri, in solo 8 mesi, 26.000 denunce di stupro in Italia, 6 o 7 mesi, più quelli che non sono stati denunciati. La violenza sulle bambine, sulle donne, è diventato un costume, un modo di vivere oggi. La violenza sulle nostre donne. Quanti soprusi. Pensate, dov'è la radice di tutto? La radice profonda di questo malessere è l'egoismo dell'uomo, è la sete di dominio dell'uomo, è la sete di piacere dell'uomo. Questa donna reificata, cosificata, mercificata. Non guardate la televisione, per carità, sono tutte false luci, guardate la realtà. Quella che fa piangere, quella che ci fa riflettere, quella che ci fa rientrare in noi per considerare l'obbrobrio di secoli verso questa creatura che Dio ha dato all'uomo come talento, il più grande talento dato all'uomo fin dall'inizio del mondo. Vedete, anche la Bibbia riflette questa situazione storica. Dice: beato l'uomo che ha una donna tale. Vedete, la ricchezza della donna è vista anche nella Bibbia, che riflette la situazione in cui si scrive, che cosa? In funzione dell'uomo. Anche la Chiesa. Quando ero bambino, ogni volta il mio direttore, non ce ne ho con lui, era figlio del tempo. Non colpevolizziamo le persone, colpevolizziamo i tempi storici. Mi ricordo, eravamo bambini, ci insegnava queste cose. Io ce l'ho nelle orecchie. Ogni volta che sono tornato fra gli uomini, sono tornato meno uomo di prima. Due punti. Figuriamoci tra le donne. Questa è l'educazione che io ho ricevuto da bambino. Ce l'ho qui dentro nelle orecchie, mi suona ancora. I confessionali, non ne parliamo, segno di offesa alla donna per secoli, la grata, la donna seduttrice, donna, vi dobbiamo chiedere scusa veramente, è la Chiesa che vi deve chiedere scusa, anche la Chiesa non è sfuggita a questa situazione storica di offesa per secoli. Ma non lo sapete che anche il Papa Giovanni Paolo II è morto con il cuore addolorato? Queste bambine, guardatele qua, la gioia dei nostri altari, donne che voi leggete qui, la parola di Dio, ma non sapete che stavano preparando una legge per tornare indietro e toglierne le donne dal presbiterio e da Lambone? Giovanni Paolo II oramai era morente, quanto ha sofferto, mi hanno riferito, gli addetti ai lavori, per questa manovra sotterranea che mirava a togliere ancora le donne dalla funzione di annunciatrici o di chierichette e di ministranti. Amici, vedete, solo Cristo, guardate, solo Cristo è il vostro amico. Il Cristo che non ha avuto paura di avere un rapporto aperto con la donna. Tanto rispetto, tanta accoglienza, tanta tenerezza. Ma se voi pensate che la Bibbia, che delicatezza il Signore che ha per voi, a chi affida l'annuncio della risurrezione? A chi? Mica Pietro, il capo della Chiesa, mica Giovanni, il cocchetto di Gesù, alla Maddalena, la peccatrice, anche se la Madre Speranza mi ha detto che non è così. La prima donna di altro tipo a cui Cristo ha annunciato la risurrezione, chi è? La mamma, la Madonna. Però la Bibbia ci dice la Maddalena. Ma che delicatezza! Cristo che ha parlato, che ha lasciato che Maddalena le baciasse i piedi e li ungesse con le sue lacrime. Amici, sotto la croce chi c'era? Un solo uomo, Giovanni. Ma quante donne c'erano? Ditela la storia. Che bello, grazie a Gesù Cristo, che è il vostro fondamento, che ha difeso la vostra stupenda dignità. Solo il Cristo non ha avuto paura. Ha rotto in modo definitivo con la sensibilità di quel tempo. Amici, oggi anche la Bibbia nuova, la Bibbia del Nuovo Testamento, parla Paolo, ma non c'è più uomo né donna in Cristo, siamo tutti una sola cosa, non c'è più distinzione, certo, distinzione di sesso, di ruoli, sì, ma uguali nella stessa dignità. Amici, vedete, oggi si parla di liberazione della donna, movimento di liberazione, attenti però, non ne facciamo un appiattimento o un doppione. Pari sì, ma non nei ruoli. L'uomo non potrà mai partorire, è logico, chiaro. Ma ci sono delle cose che insieme possiamo fare, ma amici, le dobbiamo fare con uno specifico talento che è diverso, ognuno con il suo talento, con la forza e con la grazia, con la ragione e con la sensibilità, con l'amore e con la forza. Cioè, ognuno deve portare con ruoli diversi, ma non dappertutto, possiamo fare le stesse cose, ma in un modo diverso, a secondo della propria specificità. Amici, quando ero giovane, io ricordo che si parlava negli anni Ottanta, poi non era un cristiano, era un filosofo ateo, si parlava dell'homo absconditus, dell'uomo nascosto, cioè l'uomo che ancora non si conosceva e che doveva ancora manifestarsi per essere conosciuto. Di lì, per esempio, guardate, nel campo scientifico si è saputo che il cervello dell'uomo è ancora del tutto sconosciuto. A tutt'oggi, dicono gli scienziati, conosciamo del cervello umano solamente il 10%. Chiaro? Amici, ma della donna cosa conosciamo? Di questo genio femminile, di questo capolavoro di Dio. Sentite che cosa vi dico. Ma questi sono tesori, teneteli, magari ve li stampo, non li trovate in giro. Il genio femminile, l'eterno femminino, chi è che ha studiato? Cos'è? Nei poeti, nell'arte, nella letteratura. È lo sforzo dell'uomo in poesia, in arte, in letteratura, per capire questo profondo mistero che Dio ci ha dato, la donna accanto a noi. È piena la letteratura dell'eterno femminino. E l'uomo non riesce a sapere chi è questa donna. Tanto è diversa da lui. Sentite, sentite che roba, Aprite le orecchie. È nel cuore della donna che Dio deve aver nascosto il suo più grande tesoro. È il canto più bello moderno, per la donna questo. Perciò la donna è uno scrigno di segreti, di enigmi, di incanti e di misteri, quali l'uomo non riuscirà mai a penetrare o ad esaurire. E se la scintilla della vita avviene per traspirazione da bocca a bocca tra Dio e la creazione, l'anelito della sposa del Cantico dei Cantici mi fa pensare al desiderio cosmico di essere baciata dallo stesso Dio. È la grandezza e il dramma, se si vuole, dell'amore. Questo infinito anelito e della sua sempre cercata e mai raggiunta pienezza, di questa divina fame di amare e di toccare l'estasi e sentirsi allo stesso tempo sempre con le labbra screpolate dalla sete. Prima dunque la donna, questa creatura che deve aver reclinato il capo sul cuore di Dio per un tempo dei tempi, mentre Adamo ancora dormiva. Allora quando Dio stesso deve averla guardata a lungo, sentite, e il suo riposo deve essere stato il sorriso di lei. Sulla bocca di lei, ancor più che all'orecchio dell'uomo, fin dal tempo dei tempi, lo stesso Dio di aver bisbigliato la parola più meravigliosa del mondo, amore, mentre appunto Adamo stava immerso in un sonno profondo. Amici, questa è la storia di oggi. Questa, entriamo nella vita, la donna. Oggi, amici, abbiamo una valanga di donne misteriose di valore, ma non solo quelle della Bibbia, Esther, Noemi, Giuditta, ce ne abbiamo, ma la donna più grande, amici, è quella là. È la donna perfetta, la piena di grazia, la più perfetta per eccellenza. Le donne sono donne che sanno donarsi, che sanno soffrire per partorire la gioia come partorisco la vita. Donne che stendono le mani, la Bibbia di oggi, al misero, che non hanno paura di sfiorire e di far dono di sé, di ciò che hanno di più caro, la loro bellezza, se questo serve per alleviare sofferenze e donare un po' di sollievo. Donne che, anche se non sono state sposate ad un uomo e non hanno fisicamente generato, sanno essere madri. custodendo e proteggendo la vita. Cristo è il loro più grande amore, è l'amico libero che le chiama a libertà. Fra poco celebreremo l'Eucaristia. Affidiamolo a Cristo, fondamento della dignità della donna, del suo talento, la sua femminilità, il suo grande valore. Ma affidiamole tutte le nostre donne, le mamme, le sorelle, le spose, a Maria, lei che sotto la croce ricevette dal figlio morente quasi in custodia questo nome umilissimo ed ineffabile, donna. Vi ricordate Giovanni? Donna, ecco tuo figlio, figlio, non l'ha chiamata madre, donna. Prima di essere immacolata, vergine, madre di Dio, ella fu come loro ed è ancora questo soltanto, donna. Buona domenica.